Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Primo libro di Samuele, capitoli dal 24 al 31. Un lembo del tuo mantello nella mia mano. Con Enzo Bianchi.
Bell'alba è questa. Un sanguinoso ammanto. Oggi non sorge il sole. Un dì felice prometter parmi. Oh, miei trascorsi tempi, de dove siete or voi? Mai non si alzava Saul nel campo da tappeti suoi, che vincitor la sera ricorcarsi certo non fosse.
Ed or, perché diffidi, o re? Tu forse non fiaccasti or dianzi la filistea baldanza? A questa pugna, quanto più tardi viensi, Abner te il dice, tanto ne avrai più intera e nobil palma.
Abner, oh, quanti in rimirar le umane cose, diversa giovinezza il guardo dalla canuta età. Quand'io con fermo braccio la salda noderosa antenna corregga appena palleggiava, io pure mal dubitar sapea, ma non ho sola perduto mai la giovinezza. Oh, meco fosse pur anco la invincibil destra di Dio possente, o meco fosse almeno David mio prode.
E chi siamo noi? Senz'esso più non si vince, or forse.
Allora, lo avrete sicuramente mai riconosciuto. Buona domenica da Gabriella Caramone. Questa è la tragedia in cinque atti, Saul di Vittorio Alfieri. Era una registrazione del terzo programma del 1953 per la regia di Enzo Ferrieri. Gli attori erano Memo Benassi, Nando Gazzolo, Giulio Bosetti, Enrica Corti, Fernando Farese, Giulio Oppi. E naturalmente questa era la scena dell'ultimo giorno di vita di Saul il re, e con oggi concluderemo la tragedia di Saul e vedremo Davide crescere invece in abilità guerriere, astuzia, ma anche generosità e fedeltà, e forse riusciremo ad affacciarci anche ai primi capitoli del secondo libro di Samuele, che sono in realtà semplicemente la continuazione del primo libro, dove sarà narrato il riconoscimento di Davide come successore al trono di Saul. E sono libri narrativamente molto felici, lo dicevamo la volta scorsa, storicamente fondativi, ma anche dal punto di vista della fede di Israele ci dicono molte cose. Buongiorno Enzo Bianchi. Enzo Bianchi ci guida ancora in questa lettura di questi capitoli. Buona giornata a lei.
Buona domenica a tutti.
Ecco, prima però di entrare in questi capitoli, insomma, abbiamo detto molte cose negli ultimi tempi su come leggere la Bibbia, però ecco, oggi noi leggiamo la Bibbia, per esempio questi capitoli, come delle belle narrazioni, delle importanti narrazioni che raccontano la storia di un popolo, come cresce, anche come si modifica l'idea di un Dio di giustizia e di misericordia. Ecco, un tempo la Bibbia si leggeva diversamente, ecco, anche nella sua esperienza personale e nell'esperienza di priore della sua comunità, come avete cambiato anche l'impostazione della lettura, dell'interpretazione, della conoscenza della Bibbia?
Ma potremmo dire che la Bibbia è stata letta per secoli con un metodo il quale semplicemente accoglieva ciò che era scritto. Era una comprensione letterale della Bibbia, e noi sappiamo come in nome di questa comprensione letterale della Bibbia, oppure in nome di una comprensione soltanto spirituale, allegorizzata, siano state vietate ogni altro tipo di lettura. Ma dalla modernità in realtà gli studi hanno permesso altre letture della Bibbia. Noi in questo momento ci troviamo con tanti metodi di lettura, come mai ci sono stati, penso di poter dire, nei secoli passati. E la mia generazione, almeno a livello di Chiesa Cattolica, è la prima che ha cominciato a leggere la Bibbia 50 anni fa, e l'ha letta allora con quell'entusiasmo di chi scopriva un testo, di chi cercava soprattutto un incontro con la parola di Dio, ed era una lettura, posso dire, anche molto ingenua, seppur molto bella. Oggi che uno abbia studiato o no, oserei dire, i metodi di ermeneutica o l'esegesi che si può fare ai testi biblici, comunque ha una comprensione diversa. Oggi è richiesta una lettura la quale cerca di comprendere per ogni brano il suo reale ambiente storico, l'intenzione dell'autore, il genere letterario, come questo testo ha vissuto fino a noi. E poi noi oggi, io la chiamo una lettura fatta con discernimento, in cui pensiamo che sì, la Bibbia contiene la parola di Dio per i credenti, ma non è che ogni pagina della Bibbia contenga la parola di Dio, direi con la stessa quantità di altre pagine. C'è un discernimento da fare. Alcune volte ci sono brani biblici che sono in contraddizione addirittura con la parola di Dio. Quindi oggi è una lettura molto diversa, è una lettura che tiene conto di tutti gli strumenti umani e della scienza che ci vengono forniti, senza paura, perché non si ha paura dei metodi di interpretazione, ma nello stesso tempo si arriva oggi a una lettura che è lontana da ogni fondamentalismo e che è lontana da ogni allegorizzazione.
Senta, però per esempio la lettura che fa la tradizione rabbinica dei testi biblici, come dire, da un lato certamente sappiamo che è molto libera, ma dall'altro dà invece rilievo ad ogni singola parola e non tanto al contesto storico della lettura tradizionale occidentale, diciamo.
Sì, è vero, ma è anche una lettura che è segnata ancora molto da una stagione, va detto con molto rispetto, ma è segnata da questa stagione che potremmo dire medioevale, in cui certamente da una parola, dallo studio delle lettere, addirittura dalle armoniche e dai numeri delle lettere si faceva arrivare un'interpretazione, si pensa addirittura all'interpretazione cabalistica. Cioè sono tutte vie da percorrere, ma per l'uomo occidentale di oggi, l'uomo il quale di fronte a un testo si interroga e si chiede che cosa dice per me oggi questo testo, ma vuole anche dire questo testo come è nato, perché è nato, che messaggio voleva portare, chi è l'autore, in che contesto geografico e culturale si è mosso, e allora si richiede una lettura, direi, più complessa, più difficile, ma che deve essere fatta, altrimenti è sempre il rischio, diciamo così, da un lato che abbondi una specie di movimento carismatico, pneumatologico, spiritualizzante, che la Bibbia diventa poi svuotata da un suo contenuto in nome di una serie di geroglifici che si fanno o di un'interpretazione che dissolve la sua realtà. E dall'altro lato il rischio è quello sempre del fondamentalismo, di prendere la Bibbia com'è, di ritenerla così com'è parola di Dio, andando incontro davvero fino alle intolleranze e alle violenze che caratterizzano sempre ogni lettura fondamentalista.
Ecco, beh, sarebbe bello una volta fare con lei proprio su un testo un confronto con un rabbino, perché neppure quelle sono letture fondamentaliste, sono letture talvolta che aprono molti squadri. No?
Sì, però sono dei cammini, ma io credo davvero che oggi, giustamente, soprattutto negli ultimi 20 anni, noi abbiamo scoperto l'esegesi rabbinica e ne restiamo incantati, però per uno come me che l'ha riscoperta 40 anni fa, mi sento di dire che sono andato oltre con altre letture. La pluralità delle letture garantisce di comprendere meglio la Bibbia. Fissarsi solo su una lettura e negare la pluralità dei metodi Questa è anche la tentazione di ogni chiesa e di ogni ideologia, non dimentichiamolo, perché le chiese cristiane hanno sempre impedito che la Bibbia sia questo libro aperto, questo libro che scoppiava nelle mani del lettore in una pluralità di letture, non solo di significati plurali ma sempre etici. No, c'è una possibilità enorme. Credo che queste vie devono essere rispettate, e la pluralità dei metodi garantisce anche una critica tra di loro, garantisce che non uno finisce per diventare preminente sugli altri e dare poi una lettura parziale o ideologica.
Senta, Enzo Bianchi, riprendiamo allora il filo di questi racconti e di questo primo libro di Samuele. Siamo sempre al conflitto fra Saul e Davide. Davide è in fuga dalla corte di Saul questa volta, Saul sempre all'inseguimento. Ci sono stati vari episodi, adesso forse insomma inutile, nel senso che sono tanti e complessi raccontarli tutti. Sullo sfondo c'è sempre la minaccia di questi terribili filistei. E ecco, al capitolo 24 abbiamo uno degli episodi più belli forse della vita di Davide e forse anche dell'umanità di Saul, quando Davide risparmia la vita a Saul. Ecco, io forse le chiederei di leggerlo.
Davide salì ad abitare nel deserto di Engaddi, e quando Saul tornò dall'azione contro i filistei gli riferirono: ecco, Davide nel deserto di Engaddi. Saul scelse 3.000 uomini valenti in tutto Israele e partì per cercare Davide di fronte alle rocce dei Caprioli. Arrivò ai recinti dei greggi lungo la strada, dove c'era una caverna. E Saul vi entrò per fare i bisogni naturali, mentre Davide e i suoi uomini se ne stavano in fondo alla caverna. Gli uomini di Davide gli dissero: «Ecco, questo è il giorno in cui il Signore ti dice: vedi, io metto nelle tue mani il tuo nemico. Trattalo come vuoi». Davide si alzò, si avvicinò a Saul, gli tagliò un lembo del suo mantello senza farsene accorgere. Ma ecco, dopo aver fatto questo, Davide si sentì battere il cuore per aver tagliato un lembo del mantello di Saul. Poi disse ai suoi uomini: «Mi guardi il Signore dal fare simile cosa al mio Signore, al Messia del Signore, dallo stendere la mano su di lui, perché è il Messia del Signore». Davide dissuase con parole severe i suoi uomini e non permise che si avventassero contro Saul. Saul uscì dalla caverna e tornò sulla strada. Dopo questo fatto Davide si alzò, uscì dalla grotta e gridò a Saul: «O re, mio signore!» Saul si voltò indietro e Davide si inginocchiò con la faccia a terra. Davide continuò a rivolgersi a Saul: «Perché ascolti la voce di chi ti dice: ecco, Davide cerca la tua rovina? In questo giorno i tuoi occhi hanno visto che il Signore ti aveva messo oggi nelle mie mani nella caverna. Mi fu suggerito di ucciderti, ma io ho avuto pietà di te e ho detto: non stenderò le mani sul mio Signore, perché egli è il Messia del Signore. Ora, padre mio, guarda il lembo del tuo mantello nella mia mano. Quando ho tagliato questo lembo dal tuo mantello nella caverna, vedi, ti ero vicino e non ti ho ucciso. Riconosci dunque, vedi, che non c'è in me alcun disegno iniquo, né ribellione, né ho peccato contro di te. Invece tu vai insidiando la mia vita per sopprimerla. Sia giudice il Signore tra me e te, e mi faccia giustizia il Signore nei tuoi confronti». Ecco, noi abbiamo Davide.
Sì, fermiamoci qui per un momento, poi sì. C'è anche Saul che fa una parte molto bella.
Molto bella,
dire.
Sì.
Ecco, però qui abbiamo visto
Intanto, la generosità di Davide
e la sua pietà.
E la sua anche. Pietà. Innanzitutto Davide riconosce l'autorità oggettiva di Saul. È il suo signore ed è il Messia, è l'unto del Signore, lo dice due volte.
Quindi pur potendo averlo nelle sue mani,
sì,
e potendolo uccidere mentre dormiva,
mentre Saul faceva i suoi bisogni e con ogni probabilità aveva il mantello rialzato, Davide gli taglia con la spada un pezzo del suo mantello, lui non se ne accorge, ma come gli ha tagliato il lembo del mantello, poteva certamente di dietro infilargli la spada nella schiena o tagliargli la testa. Invece Davide non fa questo, riconosce l'autorità oggettiva del suo re, del Messia, e lo chiama due volte Messia del Signore, e poi però gli dice: ma perché tu continui a perseguitarmi, mi vuoi morto? Perché io non ho peccato contro di te, non sentire quelli che dicono che io sono un ribelle o voglio scalzarti dal trono. Ma a questo punto, ecco, anche Saul è toccato da questo fatto, da queste parole.
Lo leggiamo subito, ma intanto va detto che al capitolo 26 è ripetuto lo stesso episodio, però questa volta invece del lembo del mantello c'è la brocca e la lancia che Saul gli prende, quindi in un momento in cui avrebbe potuto ucciderlo. Sì. È bello questa idea del mantello, così come prima era stata nella puntata precedente, nei capitoli precedenti, Saul gli aveva messo addosso l'armatura addosso a Davide,
sì.
Qui invece è il mantello, è Davide che prende il mantello, e però soltanto come segno, no?
Come segno, e di fronte a questo Saul, lo dice il testo, alzò la voce e pianse: e tu sei stato più giusto di me, Davide, perché mi hai reso il bene mentre io ti ho fatto il male. Oggi mi hai dimostrato che agisci bene con me, che il Signore mi aveva messo nelle tue mani e tu non mi hai ucciso. Quando mai uno trova il suo nemico e lo lascia andare in pace per la sua strada? Il Signore ti renda felicità per quanto hai fatto me oggi. Io sono persuaso che tu regnerai e che sarà saldo nelle tue mani il regno di Israele. Tu giurami per il Signore che non sopprimerai dopo di me la mia discendenza e non cancellerai il mio nome dalla casa di mio padre. Davide giurò a Saul, Saul tornò a casa, mentre Davide con i suoi uomini salì ancora al rifugio. Ecco, noi abbiamo
questo
qui...
Questo pianto di Saul lo riscatta in
lo riscatta modo, no? E poi comunque riconosce. Tu sarai il re, tu regnerai. Ti chiedo ormai solo la pietà di non uccidere la mia discendenza, di non sterminarla, che non si dica che con Saul è finita la discendenza regale. Se c'è qualcuno della mia discendenza, tu in qualche misura lascialo vivere. Gli chiede solo questo, ed è la promessa, ma si vede qui il grande Saul, ormai davvero povero, ridotto più a nulla, che deve riconoscere Davide come futuro re e che gli chiede di avere pietà dopo la sua morte per i suoi discendenti.
In un certo senso riconosce anche che vedeva in Davide un nemico immaginario, no?
In qualche misura sì, ha capito la sua invidia, ha capito la sua gelosia. Questo è l'ultimo momento in cui, prima che avvenga la battaglia, la sua morte, lui peccherà ancora nei confronti del Signore. Questo è vero, perché finirà poi per pensare alla divinazione, per evocare gli spiriti, non si fida della parola di Dio fino all'ultimo, ma insomma in qualche misura si è licenziato da Davide in una maniera che riconosce a Davide il suo futuro, la sua qualità, ed è una pagina molto umana di due uomini che in qualche misura nella loro povertà, ridotti direi proprio a una situazione di miseria, si riconoscono l'un l'altro e hanno un pentimento del loro agire. Questo mi sembra molto bello, molto umano.
È bello poi che la pietà di Davide muove a a sì. compassione e a pentimento Saul.
Sì, è chiaro che in questi libri Davide resta sempre con una superiorità rispetto a Saul, perché bisogna motivare, perché poi non sarà Saul che finirà tragicamente, non sarà Jonathan il secondo re di Israele, ma sarà addirittura Davide, fino ad essere ricordato come il vero primo re di Israele, il vero Messia.
Ecco, poi in realtà questi capitoli presentano anche degli episodi non solo così drammatici, ma anche molto divertenti, come per esempio la storia di Davide e Abigail. Questo è un capitolo molto lungo, però se lei ce lo riassume forse...
Lo riassumiamo.
Sì.
Diciamo che...
Che dimostra sempre la fortuna che ha Davide con le donne.
Che ha Davide con le donne, e anche con ogni probabilità la sua grande autorevolezza, la simpatia che ispirava. Allora,
che succede?
In una zona vicina a dove Davide sta, Fuggiasco, il deserto di Paran, c'è in un villaggio un uomo che è un grande possidente, ha tanti beni. Quest'uomo ha anche una, si chiamava Nabale, e ha una moglie che si chiamava Abigail. A un certo punto Davide Fuggiasco, insomma, sa che c'è quest'uomo possidente, sa che quest'uomo ha una serie di raccolti per cui ha molti frutti, ha magazzini pieni di beni, e lui nella sua condizione di Fuggiasco, di randagio con i suoi uomini, era una vera e propria banda quella di Davide, insomma, chiedono a quest'uomo un po' di viveri perché hanno fame. Questa situazione di fame, di Fuggiasco, apparirà più volte all'interno della storia di Davide, la rivedremo ancora. Ma certamente questa volta lui chiede un po' di carità, diremmo col nostro linguaggio, un po' di beni a quest'uomo
per sopravvivere,
per sopravvivere lui e i suoi. Ma quest'uomo, con molto disprezzo, tipico dei grandi, tipico dei possidenti, dice: ma chi è Davide? Chi è mai il figlio di Jesse? Mai conosciuto? E lo disprezza. E a quel punto, insomma, la moglie di questo Nabal capisce che se Davide arriva poi con la sua banda, insomma, finisce male per tutti, e finisce male anche per Nabal, perché un'azione di guerra poteva essere solo, oserei dire, la maniera con cui Davide ricambiava quest'uomo che gli aveva negato un po' di viveri, niente di più.
E qui viene fuori l'astuzia delle donne di Israele, l'abbiamo già incontrata.
Sì, no? E allora questa Abigail prende assolutamente tutta una serie,
prende
cibo,
200 pani, due rotri di vino,
prende il pane, prende delle torte, prende dell'uva passa,
5 arieti,
tutto quello,
100 grappoli d'uva
passa, che può diventare un gran banchetto, altro che per gente affamata. Carica
gli
asini di tutte queste cose e va incontro a Davide per sostenerlo, per insomma, calma l'ira di Davide possibile verso Nabal. E Davide però è colpito da questa donna che gli va incontro, gli fa tutti questi doni, e che doveva essere
era anche di
bell'aspetto, una donna molto bella, e Davide era sensibile alla bellezza. Cioè, ancora una volta noi vediamo che di fronte alla bellezza Davide cade facilmente, si lascia proprio sedurre e vincere dalla bellezza. Sembra ci sono due cose a cui Davide mi sembra che in qualche misura si lasci vincere: sono l'amore di Dio e la bellezza delle donne. Ogni volta che emergono queste due realtà, lui si lascia vincere, si lascia sedurre dalla grazia di Dio, si lascia sedurre dalla bellezza di una donna. Allora...
è anche fortunato, perché quando Abigail torna da Nabal e gli racconta quello che è successo, lui durante questo banchetto, dove ha evidentemente mangiato e bevuto troppo, ecco, si spaventa e muore.
Lui si spaventa e muore, e a quel punto lì però si dice subito che Davide la prese subito tra le sue mogli. Quando seppe, la prese, la chiamò: Davide ci ha mandati a prenderti perché tu sia sua moglie. Si alzò, si prostrò con la faccia a terra e disse: ecco la tua schiava, sarà come una schiava per lavare i piedi ai servi del mio signore. Abigail si preparò in fretta, salì su un asino, seguita da 5 giovani ancelle, tenne dietro ai messaggeri di Davide e divenne sua moglie.
Ecco, naturalmente qui non fa problema che Davide avesse già,
no,
almeno due mogli.
Il versetto,
no?
Lui ne aveva, sì, già due, ma poi, sì, si dice in questo versetto: Davide aveva preso anche Achinoam da Israel e furono tutte e due sue mogli. E poi,
quindi,
e poi
sono,
ne avrà,
tre,
insomma,
quattro, allora.
Ma allora non c'era il concetto, sì, del, sì, matrimonio monogamico, non faceva ancora parte del messaggio, saranno poi i profeti a richiederlo più tardi. Qui siamo ancora in un'epoca patriarcale e le mogli potevano essere molte. Certo, Davide ne ha avute non tanto come poi suo figlio Salomone, che ne avrà addirittura 1200, ma insomma ne ha avute molte, e in questo avere però molti mogli, non dimentichiamolo, lui è sempre riuscito a mettere sopra questi amori di mogli l'amore per il Signore. Lo mostrerà soprattutto con Mical, in quel famoso confronto, quando Mical lo disprezzerà per la sua danza nuda, perché lui si denuda di fronte all'arca, diventa pazzo nel vedere Dio e la sua presenza. Mical da una finestra dice: ma guarda mio marito che fine fa, che si mette nudo, diventa una vergogna in mezzo a Israele. Lui dice: ma io per il Signore altro che nudo, amo più lui, per cui io non ho paura di essere disprezzato. È la grandezza di Davide, questo cedere alla bellezza delle donne, questo cedere alla grazia e all'amore di Dio, e questo saper amare di una passione che sembra sempre un incendio.
Ecco, nel frattempo muore Samuele, Davide, ecco, c'è anche una strana situazione, Davide provvisoriamente si pone al servizio dei Filistei, ecco, però questo non è letto tanto come un tradimento, perché lui sa quello che sta facendo, cioè non...
Sì, e tuttavia, insomma, diciamo che è chiaro che qui Davide vuole essere letto come esemplare. Però questo esser passato al servizio dei Filistei, rifugiato a Gad, vassallo dei Filistei, quando i Filistei muovono guerra verso Israele, insomma, tutto questo non gli fa molto onore. Questo va detto,
no,
anche se la Bibbia attenua, e insomma...
Anche non... perché poi lui al momento buono, sì, insomma, saprà combattere di nuovo,
ecco,
i Filistei.
Ecco, il problema è che si riscatterà, perché nel momento in cui poi i Filistei in qualche misura fanno guerra a Israele, lui non arriva al tradimento del suo popolo, al tradimento dei suoi, e a quel momento si rivolge contro i Filistei e quindi prepara tutto il riscatto per essere il liberatore del suo popolo dagli stessi Filistei, presso i quali a un certo punto si era rifugiato, era stato vassallo.
Ecco, poi segue, tornando sulla figura di Saul, un racconto abbastanza impressionante, in cui Saul, che evidentemente capisce sempre meno quello che sta accadendo con i Filistei che si apprestano a combattere contro Israele, interroga una negromante, e questo già era una cosa vietata, quindi fa sempre delle cose sbagliate Saul, e che cosa chiede a questa negromante?
Innanzitutto bisogna dire che Saul ha perso Samuele, che da un lato era il suo nemico, ma non dimentichiamolo, era anche il profeta, era la voce di Dio.
Quindi un re senza profeta.
Ecco, noi siamo in un momento in cui c'è un re senza profeta e Saul, nella sua depressione, nella sua confusione, non ha assolutamente nessuna parola di Dio che lui ascolta. E qui va capito, in questa situazione davvero di tenebra, di silenzio di Dio, almeno lui lo viveva così, poi era un suo non ascolto di Dio. E allora lui pensa addirittura di cercare una negromante per consultarla. Insomma, dobbiamo vedere in questo una ricerca della voce di Dio, di una parola divina. Però tutto questo è vietato.
Cioè Dio non gli parlava più attraverso il profeta.
Dio non gli parlava più, lui non l'ascoltava più, il profeta Samuele non c'era più. È veramente un momento di notte per Israele. E poi seguirà significativamente con la disfatta in cui cadranno Saul e cadrà anche Jonathan. Ma allora lui cerca una negromante, si travesti addirittura, anche il travestimento era un grave peccato in Israele.
Beh, poi un re che si travesti.
Arriva da quella notte, gli dice: c'è, pratica la divinazione per me con uno spirito, evocami colui che io ti dirò. E la donna gli risponde: tu sai bene quello che ha fatto Saul, ha eliminato dal paese i negromanti, gli indovini, e perché tu tendi un tranello a me che continua a fare il negromante? Saul le girò per il Signore, ecco la sua menzogna, per la vita del Signore non avrai alcuna colpa per questa faccenda, che devo evocarti, ecco, evocami Samuele. Ecco, questa è veramente una parola che ci desta una pena immensa per Saul. Saul cercava la parola del Signore, Saul cercava il suo profeta, Saul cercava quello che l'aveva unto, Saul cercava quello che l'aveva anche abbandonato e l'aveva rimosso, ripudiato da re a nome del Signore.
Tra l'altro è una delle pochissime volte in cui si evoca qualcuno dall'aldilà, in cui si parla anche dell'aldilà.
Sì,
no?
Perché certamente questo brano con ogni probabilità risente di un tempo in cui le culture vicine parlavano di far parlare i morti, di far tornare i morti, di consultare i morti. Peccato gravissimo in Israele. E qui viene addossato a Saul, e questa donna quando sente evocami Samuele gli dice: ma in realtà tu sei Saul, perché solo Saul potrebbe volere Samuele, tu mi hai ingannato. Insomma, e la donna però poi vede un essere divino che sale dalla terra, che aspetto ha, è anziano, è avvolto in un mantello. Saul comprese che era Samuele, si inginocchiò, con la faccia a terra si prostrò. Samuele dice a Saul: perché mi hai disturbato e costretto a risalire? Saul rispose: sono in grande difficoltà. È davvero la crisi che lui patisce, è il giorno cattivo, è l'ora delle tenebre, i filistei mi muovono guerra e Dio sta lontano da me, non mi ha più risposto né per mezzo dei profeti né attraverso sogni, perciò ho evocato te perché tu, almeno tu, mi dica ciò che devo fare. Samuele rispose: mi vuoi consultare quando il Signore è diventato tuo nemico e lontano da te? Il Signore ha fatto quello che io ti avevo detto con la mia bocca. Il Signore ha strappato da te il regno e l'ha dato a Davide. Poiché tu non hai ascoltato il comando del Signore e non hai dato effetto alla sua ira contro Amalek, il Signore ti ha trattato in questo modo, e il Signore abbandonerà inoltre Israele con te nelle mani dei filistei. Domani tu e i tuoi figli sarete con me, morti, cioè nel regno dei morti. Ecco cosa gli dice Samuele, e noi comprendiamo Saul ormai chiuso in un cerchio in cui c'è solo la tenebra, non c'è la parola di Dio, e la parola del profeta, il suo profeta che lui ha cercato, è una parola di condanna senza alcun'altra possibilità di salvezza.
Poi c'è una chiusura molto bella dell'episodio: Saul sviene, cade a terra pieno di spavento e la donna gli dà qualcosa da mangiare,
sì,
cioè gli prepara
sì,
una focaccia
sì,
e la dà da mangiare a lui e ai suoi servi perché poi si possano alzare e partire quella stessa notte. Allora accade poi al capitolo 31 che effettivamente Saul muore, e qui c'è un racconto molto bello, poi nel secondo libro di Samuele sarà raccontato diversamente, ma qui si racconta di Saul che si dà la morte. Dice: i filistei vennero a battaglia con Israele, ma i figli di Israele fuggirono davanti ai filistei e ne caddero trafitti sul monte Gelboe. I filistei si strinsero intorno a Saul e ai suoi figli e colpirono a morte Jonatan, Abinadab e Malchisua, figli di Saul. La lotta si aggravò contro Saul, gli arcieri lo presero di mira con gli archi ed egli fu ferito gravemente dagli arcieri. Allora Saul disse al suo scudiero: sfodera la spada e trafiggimi, prima che vengano quei non circoncisi a trafiggermi e a schernirmi. Ma lo scudiero non volle perché era troppo spaventato. Allora Saul prese la spada e vi si gettò sopra. Quando lo scudiero vide che Saul era morto, si gettò anche lui sulla spada e morì con lui. Così morirono insieme in quel giorno Saul e i suoi tre figli, lo scudiero e anche tutti i suoi uomini. È particolarmente triste questa morte.
È un suicidio, dobbiamo usare la parola,
sì, sì.
È un suicidio. Poi ce ne saranno anche altre all'interno della Bibbia, non sarà il primo. Ma la prima cosa che dobbiamo cogliere in questa pagina è certamente il buio, la tenebra, la situazione in cui si è venuto a trovare Saul, fino alla disfatta in battaglia e a preferire il suicidio. E dobbiamo dire che la Bibbia non dà nessun giudizio su questo, non c'è nessuna condanna. Anche questo mi sembra che sia molto importante, decisivo. Noi certo facciamo bene a dire che il suicidio sta nello spazio del peccato dell'uomo, anche perché sappiamo che chiunque si suicida, al di là del male che si fa a se stesso, e non è certo uno padrone completamente di se stesso, ma soprattutto è il male che fa agli altri che restano, perché ogni suicidio è una morte di quelli che restano.
Però più che nella sfera del peccato è nella sfera del dolore il suicidio.
Sì, esattamente, e certamente io credo che di fronte a questo è significativo, non c'è nessun giudizio qui dato su Saul. C'è il silenzio, c'è l'enigma, perché quando il male sembra più grande di quello che un uomo può portare, noi dobbiamo comprendere che a volte l'esito del suicidio è ciò che viene dall'uomo, l'uomo in cui la vergogna è più grande della fatica a vivere, in cui il dolore è più grande di restare in vita, in cui non ce la si fa. Ecco, io credo che questa pagina è una pagina che deve portarci non solo di fronte a tanta misericordia, ma quel che dico io sempre, all'enigma e al mistero del suicidio, anche perché il suicidio abita tutti noi, nessuno di noi è estraneo, e dentro di noi io credo che abbiamo avuto quel pensiero di fronte a una situazione che potrebbe venire, ci siamo perlomeno detti: in quel caso meglio darsi la morte, meglio morire. Questo è in qualche misura la situazione del suicida. Poi quando il dolore è così grande, è così insopportabile, oppure è insopportabile la vergogna, insomma, noi dobbiamo capire questi uomini, e il povero Saul, certamente con le sue depressioni, con questo sentire che Dio era per lui muto e che lui non era più capace ad ascoltarlo, per avere questa tragica fine di un amore, perché lui ha anche amato Davide quando era a corte, quando Davide lo sollevava dalla depressione, quando Davide in battaglia gli ha vinto la battaglia che lui non avrebbe mai vinto contro i filistei e contro il gigante Golia. Cioè, Saul l'ha amato, ma è uno di quegli amori che è diventato addirittura omicida grazie alla gelosia, grazie all'invidia.
Cosa che può sempre succedere.
Che succede? Ecco, e qui è diventato suicida.
E poi effettivamente molto quello che lei dice, questo senso di comprensione per la morte del suicida, lo troviamo anche nel lamento che farà poi Davide su Saul e Jonathan quando gli viene portata la notizia della loro morte. Qui siamo al capitolo 1 del secondo libro di Samuele e c'è questo bellissimo compianto di Davide che la pregherei di leggere in chiusura quasi di questa nostra puntata, di questo nostro incontro, al versetto 17 del capitolo.
Straordinario. Allora Davide, saputo della morte di Saul e Jonathan, intonò questo lamento su Saul e suo figlio Jonathan e ordinò che fosse insegnato ai figli di Giuda. Infatti si trova scritto nel libro del giusto.
Che cos'è il libro del giusto?
È un libro, una raccolta poetica che certamente era presente in Israele, che noi non abbiamo più. Con ogni probabilità molti di questi testi sono finiti poi in testi poetici di Israele negli altri libri. Però è un libro attestato, è molto significativo.
Sì.
Ecco questa elegia, questo lamento. Il tuo vanto, Israele, sulle tue alture giace trafitto. Ma perché sono caduti gli eroi? Non fatelo sapere in Gat? Non annunciatelo per le vie di Ascalon? Non ne facciano festa le figlie dei Filistei? Non ne esultino le figlie dei non circoncisi? O monti di Gelboe, non più rugiada né pioggia su di voi, né campi di primizie, perché qui fu avvilito lo scudo degli eroi, lo scudo di Saul, non unto di olio, ma col sangue dei trafitti, col grasso degli eroi. L'arco di Jonathan non tornava mai indietro, la spada di Saul non tornava mai a vuoto. Saul e Jonathan, amabili e gentili, né in vita né in morte furono divisi, più veloci delle aquile, più forti dei leoni. Oh, figlie di Israele, piangete su Saul, che si vestiva di porpora e di delizia, che appendeva gioielli d'oro sulle vostre vesti. Perché son caduti gli eroi in mezzo alla battaglia? Jonathan, per la tua morte sento dolore, l'angoscia mi stringe per te. Fratello mio Jonathan, tu mi eri carissimo. La tua amicizia era per me preziosa più che amore di donne. Perché son caduti gli eroi? Perché son feriti e periti questi fulmini di guerra? Ecco,
sembra
questa straordinaria elegia.
Un inno omerico, sembra. Enzo Bianchi, lei ci ha chiesto di chiudere questo racconto con un ascolto musicale. Che cos'è?
Questo ascolto è significativo e questo canto la liturgia l'ha utilizzato nella Settimana Santa e lo mette nei cosiddetti uffici delle tenebre, in cui si piange per la passione di Cristo, per la morte di Cristo. È significativa questa trasposizione. È un testo latino, il canto è gregoriano, risale questo testo l'uso liturgico nel Medioevo e nella Settimana Santa accompagna davvero la passione di Gesù con questo tono di lamento, con questo pianto, e si dice a questi monti, insomma, che questi monti non abbiano più rugiada, non abbiano più pioggia, non ci siano più primizie, insomma una devastazione per quei monti che hanno visto la morte del Messia, perché Saul, nonostante tutto, era l'unto, era il Messia di Israele, pur con tutti i suoi peccati, le sue contraddizioni. E allora questo pianto viene applicato anche a Cristo ed è un canto che ha una capacità di lamento in gregoriano che vale la pena davvero ascoltarlo, perché è straordinario.
Bene, allora adesso noi lo ascoltiamo e con questo però noi la salutiamo, Enzo Bianchi, la ringraziamo moltissimo per queste letture del primo e secondo libro di Samuele e ci risentiremo abbastanza presto.
Buona domenica a tutti.
Grazie.